Amici e amiche di The Apple, ben ritrovati, puntata numero 661. Io sono Luca Zorzi.
E io Federico Travaini.
E questa puntata è stata resa possibile grazie alle donazioni che questa settimana sono di Luca L, Marcello Marigliano, Paolo Fine, Davide Tinti e Fabio Bianchini. Grazie mille per le vostre generose donazioni e grazie anche a tutti coloro i quali, probabilmente incluso te che sei all'ascolto, si stanno in questo momento recando sulla sezione supportaci del sito easypodcast.it per fare loro stessi la propria donazione. Sì, con Easy Apple potete donarci, potete donare a Satispay, potete donare a PayPal, alle carte di credito, tutte indistintamente. E basta, chi è che mi manca? L'ho detto, Apple Pay? Potete donare anche a Apple Pay.
Potete anche donare ad Amazon. E se cliccate sul link che c'è nella notte della puntata, lo vorrete fare. Luca te l'ho appena mandato su iMessage. Acquistando un prodotto e far arrivare una piccola percentuale, ma questo prodotto, questo, Luca, l'hai già comprato?
Non l'ho comprato, non ho nessuna intenzione di farlo, però è molto figo.
Neanch'io, perché, allora, prima di dire che cos'è, a te cos'è che ti fa storcere il naso di questo, di questa roba qua? Cioè, su questa pagina Amazon.
Cosa mi fa storcere il naso?
A me che il fatto che non c'è scritto che c'è è di Amazon, ma è venduto da altri, che ci sono 9 euro di consegna, no, questa roba qua a me.
Venditore, Yorai.
No, a me viene. Sì?
Spedizione, lui, e servizio clienti sempre lui.
8,98 € di spedizione.
Cioè, su un po' più del 50% del costo dell'oggetto.
Beh, la cosa è bellissima, magari si trova da altre parti. È un adesivo per una porta fatto come, diciamo, quando c'è la
Han Solo ibernato nella grafite.
Sì, non mi veniva ibernato, mi veniva criogenizzato, però sì, quando viene praticamente congelato Han Solo. E
che mi faceva sempre piangere da bambino, peraltro, questa scena. Sì.
Beh, no, io ho esattamente questa cosa, però come salvadanaio. Vediamo se lo trovo. Salvadanaio Han Solo, vediamo se c'è su Amazon. No, non so perché è venuto fuori il maialino di Toy Story. Comunque io ho il salvadanaio di Han Solo in questa stessa maniera, con il pannello, quello proprio vero e proprio del film, con Han Solo che esce con le mani, e dentro puoi mettere le monetine. Quindi, vabbè, una cosa carina, ho scoperto questi adesivi per porte, però non riesco ad acquistare questa cosa, primo perché penso che verrei sbattuto fuori di casa, secondo motivo, 9 euro di spedizione, non è venduto da Amazon, mi immagino già i trambusti per acquistarlo. Vabbè. Partiamo con le domande, partiamo subito, perché ne abbiamo tre, arrivate su tre piattaforme diverse, una mail, una Easy Chat e una a voce, non è vero? Allora, la prima tramite Easy Chat arriva da Gianmarco e dice: ciao Fede, sarebbe interessante conoscere le regole di organizzazione delle cartelle e file che è impostato su Paperless. Io attualmente ho tutti i file su iCloud Drive, ma non riesco a trovare uno schema di organizzazione che mi soddisfi per la ricerca tramite Spotlight. Ho cercato di inserire una gerarchia di cartelle dove ognuna è nominata con riferimenti alla precedente. Per esempio, casa, dentro casa c'è casa bollette, dopo dentro c'è casa bollette Enel e dopo dentro c'ho Enel 2401. Per esempio, quindi in ogni cartella c'è anche il nome della cartella in cui è contenuta. Dice però: così, oltre a generare dei nomi molto lunghi, non mi sento di dire che in fase di ricerca sono comodo. Per questo, sentendo l'ultima puntata, stavo valutando seriamente di optare per una soluzione come la tua, se funziona così tanto bene. Allora, non trovo un senso per rinominare le cartelle con il nome della cartella precedente, però va bene, accetto che è un tentativo e dici non ti trovi bene anche tu, quindi stai chiedendo un'alternativa. Allora, quello che faccio io attualmente è quello di tenere, sì, tutto su Paperless. Come funziona? Prendo un PDF, apro Paperless che ho ho un Cloudflare Tunnel che ha un indirizzo specifico, mi permette di accedere al mio Paperless. tra diciamo, l'utente e poi il vero e proprio paperless c'è anche un livello di autenticazione gestito direttamente tramite Cloudflare. Quindi anche se voi doveste trovare l'indirizzo in cui io ho paperless accessibile, voi dovreste prima riuscire ad autenticarvi tramite gli unici servizi che ho dato come disponibili, che sono Google e GitHub, ma abilitati solo col mio account mail. Quindi dovreste avere la mia mail di Google o il mio account GitHub, entrambi dovreste avere anche il secondo fattore di autenticazione per poter arrivare lì. Arrivati lì, vi trovereste di fronte alla pagina di login di paperless, quindi dovreste avere anche il nome utente e password di paperless, quindi diciamo è sì esposto, però molto 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 protetto. A questo punto io trascino dentro un PDF, paperless in automatico lo processa e fa un tentativo di dire secondo lui che cos'è. Cosa significa? Significa che a seconda di alcune regole o di algoritmi di machine learning, lui capisce se è una bolletta dell'Enel, se è una fattura, se è una, diciamo, funziona per quelle cose che sono abbastanza ripetitive. A meno che voi non gli avete detto, se in qualsiasi punto del documento trovi la parola fattura, allora questa è una fattura. Potete fare anche questa roba. Io, diciamo, quando l'ho caricato, dopo lo apro e sistemo tre campi che mi interessano: il nome, e il nome cerco di mettere il nome che voglio, il più comprensibile possibile, con dentro un po' di cose. Dopodiché metto sempre da chi arriva il documento, quindi se è una bolletta dell'Enel metto Enel, se è un dottore metto il nome del dottore, se è una busta paga metto il nome dell'azienda, cioè metto quello che chi mi ha emesso il PDF, chi me l'ha dato. Dopodiché posso mettere, se ha senso, la tipologia di documento, quindi una fattura, una prescrizione medica, un cedolino, un contratto, boh, quello che volete, ma potete anche non mettere niente. E poi dulcis in fondo, l'ultima cosa che tendo a mettere sono i tag, perché i tag è il bello di fare dei raggruppamenti misti, ok? A questo punto basta, tutti questi PDF vengono in automatico sincronizzati su una cartella del Synology, o meglio lo storage di paperless è dentro il Synology. Dentro il Synology lui organizza tutti i PDF secondo delle regole che gli ho dato io, e le regole sono quelle di metterle divise per, faccio un esempio, persona che ha emesso il PDF, quindi devo vedere tutto quello che ha emesso il dentista, la prima cartella che trovo è quella del dentista, dopodiché al suo interno posso avere le cartelle con gli anni, se voglio, le cartelle con la tipologia di documento, oppure come nel mio caso non ho stato fatto a fare grandi complicazioni, ma io all'interno della cartella del dentista ho dentro i PDF che vengono in automatico rinominati da paperless secondo il mio pattern è la data in cui è stato emesso, la tipologia di documento, spazio, ripeto ancora, diciamo, l'emittente, quindi il dentista, spazio, il titolo che io ho messo. Questo perché posso usare sia paperless per andare a cercare il documento, ma anche se io vado a cercare nella cartella del Synology trovo facilmente tutto quanto in maniera veramente molto semplice. E niente, questo a sua volta poi io vado a sincronizzarlo su Nextcloud, perché sul Synology ho sincronizzato Nextcloud. Se volete farlo e avete un Mac a disposizione, potete tranquillamente prendere questa cartella, questo insieme di file, e tenerli sincronizzati su iCloud Drive. Quindi è un'operazione che richiede un Mac che sia, diciamo, sempre acceso, oppure vi accontentate di farlo solo quando accendete il Mac, e avete tutto sincronizzato qua dentro. Il bello di paperless è che, una delle cose belle di paperless, è che se io decidessi domani di dire no, allora non voglio più ordinarli per nome dell'emittente e poi mettere dentro direttamente i PDF, ma voglio prima dividerli per anno, poi mettere il nome dell'emittente e poi mettere soltanto il nome del file. Voi andate a cambiare il parametro di paperless dicendogli il nuovo metodo di organizzazione che volete seguire, e lui in automatico prende riordina, rinomina tutti i PDF, tutte le cartelle e voi vi ritrovate tutto organizzato. Cioè è una cosa spettacolare. Per un po' di tempo io ho continuato a fare la mia doppia gestione, cioè mi arrivava la fattura, la caricavo in paperless, la sistemavo e dopo andavo a caricarla anche a mano nella cartella di Nextcloud alla vecchia maniera. Adesso devo ammettere che sto iniziando a lasciar fare tutto a paperless. Basta che un PDF lo prendo e lo butto in paperless. Altra funzione molto bella, se andate a caricare un PDF che c'è già caricato, vi dice questo PDF esiste già e quindi non faccio niente. Ne vale la pena, secondo me è proprio un software fantastico, aspetto solo che Luca decida di installarlo, ma sarà cosa molto dura, perché dirà non ne ho bisogno. Luca?
È molto bello, però diciamo che ho già un sistema che funziona e per migrare devo avere dei sostanziali vantaggi, cioè diciamo che non gestisco così tanta carta virtuale chiaramente, da giustificare il passaggio da un sistema all'altro. Alla fine con le mie regole di Hazel vado comunque ad archiviare in maniera facile tutta appunto questa carta digitale, mi arriva una bolletta, ho insegnato a Hazel come riconoscerla, gli ho insegnato come voglio che venga distribuita nelle mie cartelle e nel nome del file metto tutte le cose che mi interessano, tipo non so, bolletta corrente, c'è scritto il numero della fattura, perché sì, tra parentesi, scadenza nella tal data, tutte le informazioni che lui tira fuori dal PDF. Chiaramente ho dovuto insegnarglielo, gli ho dovuto insegnare poi che voglio che finisca nella cartella burocrazia e scartoffie, nella sottocartella casa, nella sottocartella bollette della corrente, nella sottocartella 2024, per esempio. Data che peraltro lui va a estrarre dalla data di emissione della fattura, quindi se anche io il 3 di gennaio metto dentro la fattura di dicembre, comunque me la mette nel 2023, perché d'accordo la pagherò nel 24, ma è una fattura relativa al 23 o cose di questo genere. Quindi ho già fatto l'investimento per creare una mia forma di organizzazione. Chiaramente è una forma di organizzazione che è strettamente dipendente dal Mac, nel senso che se non ci fosse Hazel a mettermi ordine tra questi file, probabilmente non sarebbero così ben ordinati e quindi non sarebbero così facilmente consultabili da iPhone, perché ricordo sempre che avvalendomi di iCloud Drive, ammesso che quella settimana non abbia voglia di impazzire per colpa di iOS 17.4, e lo dico piano ma sembra aver risolto il grosso dei problemi ultimamente.
A me no, silenzio. Porca miseria!
E niente, posso direttamente da Spotlight dall'iPhone trovare tutto, posso cominciare a cercare busta paga marzo e trovo tutte le buste paga di marzo, posso scrivere bolletta corrente e 99% mi mostra l'ultima e se no posso andare a cercare le altre. Insomma è comunque un accesso veramente rapido, è ancora enormemente più rapido dell'aprire un link, dell'accedere all'interfaccia di paperless, è proprio veramente a una tirata verso il basso delle icone della mia springboard di distanza oppure da un option spazio sul mio Mac.
È un'altra cosa bella che volevo dire di paperless che mi sta capitando proprio in questi giorni, è che io avevo fatto un caricamento di massa, quindi avevo preso centinaia di PDF che avevo, li ho buttati tutti dentro e non li ho riorganizzati, quindi lui ha fatto un po' quel che gli pareva e su alcune cose ha fatto ovviamente delle cose sbagliate, magari ha preso una data, ha preso il mio anno di nascita come in realtà la data in cui è stato fatto il PDF, non ha riuscito a capire un po' di cose, però qual è il bello? È che io adesso ho dovuto riorganizzare una serie di PDF, quelli che erano inerenti, lo dico anche, alla cucina. La mia cucina è una cucina a scavolini che ho comprato da un arredatore, volevo raggruppare tutti questi documenti. Allora ho iniziato tramite l'interfaccia di paperless a cercare scavolini e lui può cercare o nel titolo o nel titolo nel contenuto o può cercare anche nei metadati. Allora io ho iniziato a cercare, filtrare e mano a mano che trovavo questi documenti li spuntavo e in massa andavo ad aggiungerli magari un tag, ho scritto cucina scavolini e gli mettevo il tag, poi gli mettevo come era il nome dell'arredatore, gli mettevo il tipologia di documento, no, non mi interessava, però mi interessava fare il raggruppamento di tutto quello che era inerente alla cucina. L'ho fatto tramite tag, quindi anche tra emittenti diversi, e quindi un pezzettino di libreria di PDF alla volta me lo sono sistemato, e in automatico io da lì ho riorganizzato anche tutta la gerarchia delle cartelle, che secondo me non ha veramente prezzo, non ha prezzo come cosa, fantastico.
Ripeto, è veramente completo, può fare davvero di tutto, va bene secondo me quando parti da zero, cioè tu stesso hai dovuto fare un certo investimento quando li hai caricato dentro la qualunque.
Sì, ho preso, ho caricato tutto e poi mi sono accettato il fatto che dentro c'erano un sacco di cose sporche, tra virgolette, perché per esempio l'ho fatto proprio di recente, ho pulito, c'erano tipo 180 PDF che per lui erano utenze luce e gas. In realtà nessuna di queste era utenza luce e gas, quindi a tutte in massa gliel'ho tolta quella informazione qui, perché quando tu crei una categoria poi di default lui dice imparo da solo a capire che cosa è di questa categoria.
A me la cosa che piace molto, che tu dicevi, hai già detto insomma, è la possibilità di sincronizzare la gerarchia di cartelle con ad esempio Nextcloud. Quella secondo me è una funzione fighissima,
sì,
perché ti consente di sfruttare sia le potenzialità organizzative di Paperless quando poi usi magari la sua interfaccia eccetera, ma anche di accederci normalmente dal file system. Peccato che, come abbiamo ripetutamente segnalato, iCloud non offra questo tipo di integrazioni, cioè è un sistema completamente chiuso sull'iPhone, sul Mac, e con una finestrella che è l'interfaccia web, che è piuttosto diciamo scarsa, scadente, e non c'è una possibilità di accesso con API come potrebbe essere magari con Dropbox, con Google Drive, con Nextcloud, e quindi la totale integrazione e comodità che ho nel sistema la pago con una peggiore o di fatto assente integrabilità se non passando da un Mac. Cioè bisognerebbe veramente inventarsi un Mac sempre acceso che prende i file da Nextcloud per esempio, li butta su una cartella iCloud, le tiene sincronizzate, però praticamente mentre magari con integrazione diretta possiamo dire che i file risultano di seconda mano, dovendoci mettere di mezzo qualcos'altro per farli arrivare su iCloud Drive, diventano di terza mano, e la possibilità che ci siano problemi di sincronizzazione penso che si impegni rapidamente.
Ma sì, poi esiste anche comunque un'applicazione per iPhone, eh? Cioè non credo sia ufficiale, però esiste un'applicazione che funziona, fa schifo, ma funziona per andare a guardare e cercare i PDF, quindi alla peggio c'è quello. Va bene, dai, abbiamo parlato anche fin troppo di questi maledetti PDF, quindi passiamo a una successiva domanda che arriva da Mirko e chiede un paio di cose riguardo WhatsApp. Dice, sapete dirmi
una
la differenza
so
tra...
e una non la so, giusto per...
Ok. La prima mi sa che non la sai. Sapete dirmi la differenza tra il backup delle chat presente sull'app di WhatsApp e quello invece disponibile nel backup del dispositivo, quindi quella che fa l'applicazione al suo interno e quella che invece fa poi effettivamente l'iPhone su iCloud? La sappiamo? Non la sappiamo.
No, direi di no, però abbiamo notato una cosa, perché ci siamo messi a guardare i nostri iPhone e io vedo solamente il backup all'interno dell'app WhatsApp, quindi lì posso vedere che è settimanale, che occupa 8 giga e che è stato fatto l'ultima volta mercoledì scorso, queste cose qua. E viceversa, andando nelle impostazioni del backup di iCloud, tra le app che vengono backuppate non figura WhatsApp, mentre invece nel caso di Fede figura anche qui, quindi vedi il backup in due posti. Il sospetto era che fosse correlato al fatto che io avevo attivato il backup cifrato di WhatsApp, quindi con una che lo rendeva cifrato end-to-end, insomma non direttamente scopribile se non con una password aggiuntiva, e tu non l'avevi attivato, giusto?
No, io non ce l'avevo attivo.
Ecco, e quindi lo vedevi anche nel backup di iCloud. Non so se cambi qualcosa, non so nel momento in cui appunto sei nel tuo caso, Fede, in cui c'è da entrambi i dati, chi ha la priorità. Per esempio, scarico, cioè compro un nuovo iPhone, ripristino il backup di iCloud e con questo dovrebbero venirmi le chat di WhatsApp direttamente nel tuo caso, mentre invece magari nel mio si scarica un qualche cosina che dice a WhatsApp quando lo apriamo, ehi, c'è un backup da scaricare, e poi è quello ad essere scaricato e ci viene chiesta una password per decifrarlo.
Sì. Diciamo che questo mi ha dato anche, però andrei un po' off topic, mi ha dato anche il là di ricordarmi che bisogna attivare la cifratura end-to-end dei backup di iCloud.
Cosa che io non ho ancora fatto, perché quando era uscita, se non sbaglio, il problema che mi aveva fermato era che era necessario che tutti i dispositivi collegati al proprio di Apple fossero alle ultime versioni di iOS e macOS. Avevo all'epoca il layer di Silvia che ho tenuto fermo a Catalina fino a quando non ho avuto praticamente più gli aggiornamenti di sicurezza, in forma di protesta nei confronti del redesign grafico di macOS, quello di Big Sur, che non ho ancora digerito, continuo a preferire quello vecchio e Old Man Yells at Cloud, un po' la mia situazione in questo momento. E però ecco, poi alla fine lì ho ceduto e quindi potrei anche aggiornare. Se non fosse che ora che ci penso, il mio vecchio MacBook Pro, che comunque era stato aggiornato forse un po' più del dovuto con qualche tool strano, quello è sicuramente indietro e temo mi blocchi nell'effettuare questo upgrade di sicurezza.
Vabbè, però adesso si può fare, dai Luca.
Sì, dovrei trovare la voglia di farlo, ecco, l'impeto, qualcosa che mi spinga a fare la cosa giusta.
Ma sì, dai. Senti, la seconda parte della domanda, invece, sempre di Mirko, sempre relativa a WhatsApp, dice: vorrei utilizzare il mio iPhone in modalità dual SIM, inserendo la SIM aziendale ed eliminando così il problema di portare con me sempre due telefoni. Ma su WhatsApp per iPhone ho visto che non c'è la possibilità di aggiornare un secondo account, di aggiungere un secondo account, mentre sul telefono aziendale Android questa funzione è presente. C'è un'alternativa impostazione che possa fare al caso mio, oltre che utilizzare WhatsApp Business?
Non che io sappia, oppure attendere in vano che questa funzione arrivi anche su iPhone. Io avevo il sospetto di averlo di aver letto qualche articolo che parlava dell'imminente arrivo di questa funzionalità anche su iPhone, però poi alla fine non è ancora successo e quindi
abbiamo cercato ma non abbiamo trovato.
Sì, esatto, quindi morale della favola, io direi che la cosa più semplice è installare WhatsApp Business. Alla fine non lo vedo poi così limitante avere due app separate per due numeri separati, forse aiuta anche in termini di compartimentalizzazione del lavoro rispetto alla vita privata, cioè io alla fine lo apprezzo che siano due icone separate. Se poi ci fosse la possibilità di avere due icone separate gestite dalla stessa applicazione, boh, forse è ancora più bellino, però chi se ne frega, cioè io mi trovo bene con questa suddivisione qua. Chiaro è che comunque due è il limite, non è possibile avere tre account WhatsApp, 4, 5, 1000, perché possiamo installare solamente il WhatsApp standard, diciamo, e quello business. Non fa nessuna differenza avere un account business rispetto a un account normale se non utilizziamo le funzioni aggiuntive dell'account business. L'unica cosa è che credo che il nostro interlocutore veda scritto questo è un account business, al cui potrei rispondere tutto sommato e sti cazzi.
A me fa impazzire il fatto che su WhatsApp business deve avere un numero di telefono, cioè,
ma può essere anche un fisso volendo.
Sì, ma davvero?
Sì. Questo, e ti telefonano per dirti il codice di verifica.
Questo non lo sapevo onestamente, però mi sembra veramente una cosa terribile. Cioè, nel senso, porca miseria, però se si può fare col fisso, questo è interessante.
Così vi arriveranno gli ordini in azienda su WhatsApp, preparati.
No, però adesso me lo segno. Sapete dove me lo segno? Vediamo se indovinate. Vi do 3 secondi per pensare. 1, 2, 3. Luca?
Todoist.
Bravissimo. Io, se una cosa non succede non succede nella mia vita, è perché non l'ho segnato su Todoist. Giusto ieri tipo mi sono un po' scannato con Lisa e ho detto: ma sai perché non lo faccio? Perché non me l'hai segnato su Todoist? Mi ha tirato un sonoro, ma va.
Penso che con tutta la ragione del mondo, e sei fortunato comunque ancora a abitare a casa tua, secondo me, dopo una risposta del genere.
Però è così, cioè è la verità, cioè non perché è una cosa tipo dovevo lavare i piatti e quindi me lo disegna su Todoist, ma è una cosa che ogni tanto mi dice ti ricordi, io dico per favore segnamelo su Todoist, me lo metti, abbiamo la lista casa dove siamo dentro di lei, lo segni su Todoist, mi metti la scadenza domani e lo assegni a me, io il giorno dopo matematicamente lo faccio. No, però sai, a volte
allora, diciamo che
per memoria mandami una mail, mettimelo su Todoist, cavolo, io eseguo come un robottino.
Sì, però boh, io cioè nel senso ti avrei detto, ok, te l'ho detto, potevi segnartelo da solo.
Sì, hai ragione, però poi a me a volte viene da rispondere.
Non riesci sempre a morderti la lingua, conosco, I know that feeling.
Bravo. Senti, passiamo a un'altra domanda che arriva a direttamente te. Luca chiede a Luca, ho una domanda per Luca. Voi, sto dando del voi a te, non sto dando del voi a noi. Seguo un paio di canali YouTube che pubblicano video chiacchierate. Questi contenuti, quindi immagino interviste così, questi contenuti si possono ascoltare perfettamente su un Apple Podcast. So che c'è un metodo per portare il follow dall'altra parte, ma non so come si faccia. Allora, fammi chiarire la domanda prima per chi ascolta, perché anche io ho avuto un attimo di confusione mia mentale. Cioè Luca dice, io seguo un canale YouTube che in realtà ascolto e basta, e ce ne sono tanti di possibili esempi, e anche a me è capitato a volte di trovare magari interviste che erano così. E quindi lui dice, come posso fare in modo di iscrivermi al canale di YouTube tramite Apple Podcast, che significa trasformare il canale YouTube in un podcast da poter poi ascoltare? Non è una cosa automatica, giusto?
No, non è una cosa automatica e immagino non sia eccessivamente gradita da YouTube. E ne avevamo parlato nella puntata 641, tu avevi parlato, o io avevo parlato di TubeSync, forse ne avevo parlato io, e poi dopo nel capitolo successivo, il numero 6, avevo parlato del mio accrocchio per fare esattamente quello. È una collezione di due componenti, uno dei quali ho in esecuzione sul mio server domestico e l'altro dei quali è un worker di Cloudflare che mi crea il feed RSS e mi consente di scaricare i file MP3 che vengono così generati. E insomma è un modo piuttosto complicato per riuscire a ottenere la funzionalità richiesta, cioè definire un canale YouTube che si vuole consumare in formato solo audio podcast all'interno della propria app per i podcast e appunto avere in automatico lo scaricamento del video al momento della pubblicazione, o meglio quando gira questo scriptino, la trasformazione in un file MP3, l'upload in modo che poi possa essere fruibile dalla propria applicazione per i podcast. Non mi risulta che esistano dei servizi punta e clicca, nel senso che questo verrebbe rapidamente eliminato da YouTube. Non è contro i termini e condizioni di YouTube scaricare i video, poi che si riesca a fare con mille tool è un altro discorso, ma non credo che possa esistere un servizio che consenta di fare questo, o meglio magari può anche potenzialmente esistere ma avrà vita breve nell'istante che YouTube dovesse accorgersene. Quindi ecco, bisogna un attimino arrabattarsi e ci sono vari modi di farlo, e io in questa puntata numero 641 del 1 dicembre 23, quindi infatti non è passato neanche troppissimo tempo, avevo descritto come funziona il mio metodo. Quindi per non tediare tutti nuovamente rimando a quella puntata e invito a sfruttare i capitoli eventualmente accessibili anche direttamente dal sito. Cliccate sul numero del capitolo che vi interessa e potrete essere portati, catapultati direttamente lì, peraltro dal sito, potendo anche leggere la trascrizione del podcast effettuato tramite Whisper. Peraltro, Fede, avevo,
mi dica,
avevo
mi dica,
provato mi dica. A riascoltare, cioè dopo aver testato che funzionava sta cosa, vedendo questa puntata e capendo il riferimento di piedi acri e pollici cubi, insomma le unità di misura idiota americane, ho cliccato sul capitolo 11, l'indovinello della diga, e per un po' ho seguito...
L'indovinello della diga, ma che belli titoli! Ma chi è quello che sceglie i titoli? È veramente un genio, secondo me.
È il titolo del capitolo, l'hai deciso tu, temo. Sì, anzi, sicuramente l'hai deciso tu, come tutti gli altri titoli, è il tuo... Sei il Chief Title Officer di The Apple, che può essere il prossimo titolo. E,
com'è e che Chief Title Officer? Sì. Mi piace.
CTO. Sì, sarebbe un'altra cosa, ma va bene. Sì, non importa. Technology. Niente, comunque io avevo cliccato quel capitolo lì, avevo seguito un pochettino la trascrizione che mi scorreva davanti agli occhi mentre ascoltavo e devo dire che ha fatto un ottimo lavoro.
E confermo, dai, è molto bella come funziona. Soprattutto quella della ricerca, più che trascrizione, perché alla fine i podcast si ascoltano in macchina, quindi te vedi uno che ascolta il podcast in macchina e intanto leggi la trascrizione?
No, io vedo ancora meglio qualcuno che legge un podcast in macchina, cioè legge la trascrizione.
Ah, fantastico. Senti, passiamo...
Dopo che sono... Negli ultimi sei mesi sono un totale di 3 persone che ho visto che guardavano film e o serie TV sul telefono intanto che guidavano.
E no, com'è possibile?
Esattamente come ti immagini.
No, vabbè, ho capito, ma come fai? Cioè, nel senso, sei veramente uno psicopatico.
Sì, sì, assolutamente sì. E quando gli ho bussato uno, dicendo non ne hai altre, e mi ha mandato a quel paese coloritamente, diciamo.
Ma no, racconta il contesto, per favore.
No, niente, cioè io c'erano tutta una serie di macchine, per carità, quasi ferme perché era una situazione di traffico, però tra magari un semaforo e l'altro 30, 40, 50 all'ora li raggiungevano, io ero in bici. E quindi io, essendo un po' più alto e sorpassando tutte queste macchine, vedo cosa succede dentro. Io sono troppo curioso, butto l'occhio, soprattutto perché gli schermi mi attirano lo sguardo, e quindi vedo che c'è gente che ha palesemente il telefono lì, che sta guardando qualcosa. E niente, vedendone una, fatalità, ero appena passato per la strada dove Silvia era stata tirata sotto in bici un paio d'anni fa, e quindi avevo ben fresca in mente cosa succede quando qualcuno alla guida è distratto, diciamo.
Sì, sì, sì.
E
sì.
Allora mi sono saliti poi 5 minuti e gli ho detto: ma porca miseria, non hai niente di meglio? Ma senza urlare, insultare, niente, ho solo detto questa cosa qua, e sono stato ricoperto di insulti. Dovevo farmi gli affari miei.
Io stavo per fare. Vabbè, io mi trattengo, perché ovviamente c'è. Cioè, quando sono in giro, magari sono con Diego, mi trattengo perché voglio preservare lui. Ma di recente mi è capitato di vedere uno stop, ero in bicicletta, di una macchina giù finestrino, e il passeggero butta fuori la sigaretta. E io in quel momento mi sono veramente trattenuto. No, io gli ho iniziato a... Cioè, proprio la mia testa si è immaginato quello che stava per succedere, ma senza insulti. E poi non l'ho fatto perché mi sono trattenuto, però se non ci fosse stato Diego al 100%, gli avrei urlato... Oh, guarda che ti è caduta una cosa, aspetta, mi fermavo, raccoglievo la sigaretta e dicevo: oh, guarda che ti è caduta questa al finestrino, attento,
gliela buttavi dentro, no,
gliela do con le dita, voglio vedere cosa fa, cosa ti dice. Cioè, ti dice ti manda a quel paese, oppure la prende e forse capisce che ha fatto una stupidata. Non lo so, cioè non ti rendi conto che il gesto di buttare fuori una sigaretta dal finestrino è di un menefreghismo e di una superficialità e di un'arroganza che
la
è
cosa
veramente...
che preferisco sono i fumatori che non si sognerebbero mai di buttare una cartina per terra, mai. Però la cicca è un'altra cosa. La cicca va per terra.
No, cos'è la cicca?
La sigaretta.
No, non ho capito. La cartina, cosa vuol dire? La carta?
Cioè, un foglietto.
Parla
uno scontrino,
per favore. Ah, okay.
Uno scontrino, qualsiasi cosa, sì. Non la butterebbero mai per terra.
Però
se la metterebbero in tasca,
sì.
Però la sigaretta, via. Cioè, sigaretta non è un rifiuto, no?
No, vabbè, non è compostabile.
Non penso.
Vabbè, ok, abbiamo perso, penso, qualche ascoltatore alla guida che stava buttando fuori la sigaretta mentre cambiava capitolo. E poi non seguirci non è un problema. puoi lasciarci anche una recensione, una stellina, dicendo: queste persone si permettono di criticare quelli che buttano le sigarette per terra inquinando
mentre guardano un film alla guida,
mentre guardano un film in bicicletta. Vabbè, allora, domanda adesso, l'ultima di questa lunga serie, però a noi piace tantissimo rispondere alle vostre domande, quindi mandatecele. Mi sono appena tirato la zappa sui piedi. Allora, dice questo ragazzo biondo:
mandatecele, ma siate sintetici.
Questo ragazzo biondo di nome Matteo dice: vorrei un NAS economico, tradotto, prestazioni di calcolo relativamente basse, perché non ho bisogno che faccia da server, ma sia solo un vero e proprio NAS, quindi memoria in rete, ma con buone velocità di trasmissioni. Dice: io possiedo un Mac M2 che uso come server, e tradotto ci gira sopra Plex, e cercavo soltanto un metodo per avere dei dischi in rete con gestione RAID, possibilmente per archiviare i file multimediali che verranno gestiti dal Mac. Per questo motivo non mi serve un NAS potente, perché la potenza di calcolo è il mio Mac. Vorrei avere velocità di scrittura e lettura superiore almeno ai 400 MB al secondo. Esiste un sistema RAID che permette di avere una velocità di scrittura e lettura doppia rispetto alle prestazioni degli hard disk meccanici? E proprio una mail successiva dice, ed è importante perché secondo me in parte si risponde, dice: ho appena capito che il collo di bottiglia della velocità sarebbe la porta di rete. Il mio modem ha 4 porte da 1 gigabit, quindi dovrei attaccare il NAS via USB al Mac, cosa che invece non posso fare. Allora, questa è finita come mail. Adesso io dico 3 cose, giusto per poter dire 2 robe, dopodiché passo la parola a Luca.
Giusto per poter dire 3 robe.
3 cose, dico 3 cose per dirne 4. Allora, è giusto il ragionamento che dice Matteo riguardo la porta Ethernet, perché nel momento in cui abbiamo il gigabit, gigabit è tradotto 110 megabyte al secondo, non di più.
120, giusto, Luca? Un giorno buono.
Un giorno di sole senza vento. Comunque diciamo poco più di 100 megabyte al secondo, punto. Quindi se hai un modem, uno switch che è gigabit, più di quello la trasmissione di dati non si riesce a fare. Allora, cosa esiste? Lo step successivo sono i 2,5 e lo step ancora più successivo sono i 10. Quindi 2 volte 5, 100, e 10 volte 100. Però una premessa. Questa io la stavo per mettere giù, poi mi sono fermato perché ho detto: chiedo al dottor Zorzi se sto dicendo una porcata o no. Ero quasi sicuro che stavo ragionando in una maniera corretta, però prima di aprire bocca e sbagliare, meglio avere la conferma. Il fatto che il modem sia gigabit...
In questo frangente è uno switch, in questo scopo, sì. Nel senso si sfrutta la parte switch del modem.
No, non è il vero e proprio vincolo, perché... tu potresti tranquillamente attaccare al modem uno switch da 2,5 gigabit o da 10 gigabit e a quello switch attaccare il tuo Mac e il NAS. Ovviamente sia il Mac sia il NAS devono entrambi avere più di un gigabit, altrimenti anche se lo switch è da 10, ogni porta dello switch è da 10, tu avrai sempre il limite più basso tra la porta dello switch e la porta del dispositivo. A livello di costi, ne parlavamo poco fa, 2,5 forse ancora abbordabile, 10 gigabit iniziano a salire parecchi costi. Il Mac l'Ethernet non ce l'ha, presuppongo che sia uno dei Mac diciamo più recenti.
Però magari è un Mac mini, ha scritto un Mac M2, okay, non è stato specificato.
Può essere che sia un mini. Il mini ha la porta gigabit, giusto?
Sì, con opzione della 10 giga, mentre lo studio...
Quanto costa per curiosità?
Più 100 euro, più 150 euro?
Io penso che almeno 200 te li chiedano.
Beh sì, giusto, cioè non può costare meno.
Cioè 100 sarebbe un prezzo onesto, forse ragionevole, perché penso che un adattatore... da 2,5 si trova a 40-50 euro su Amazon.
Forse anche meno, però attenzione, questo è da 10 giga.
Da 10 te lo dico, costa 70-90 euro.
No, troppo poco.
Secondo me, tu intanto guarda,
attenzione,
io guardo su Amazon.
Attenzione perché devi cercare un adattatore Thunderbolt per poterlo
aggiungere. No, hai ragione. No, io parlavo per un computer. Un adattatore, guarda, 10 gigabit PCIe costa adesso in offerta 65 euro.
con la porta Ethernet PCI normale Express. O con la Ethernet normale RJ45 o con un SFP Plus, perché quello fa la differenza.
SFP Plus.
Esatto. Quindi penso che costi cioè di più, cioè tipo un centinaio di euro probabilmente li devi spendere. Okay, comunque più 115 euro sul Mac
Mini. Ma sono onesti, è una cosa che farei.
Un prezzo onesto.
È un upgrade che oggi farei io personalmente.
Sì, anche se la 10 gigabit su cavo Ethernet, diciamo, non è stupenda, è un po' forzata. Beh, uno è un po' schizzinosa cioè più schizzinoso ovviamente per allinearsi, il cavo non deve essere un cavo porcheria, in realtà anche un 5E va bene su piccole distanze, però deve essere un cavo un po' decente e consuma tanto, cioè proprio in termini di consumo energetico consuma parecchio, molto molto di più di una gigabit. Cioè io immagino che un link gigabit ci costi diciamo 2 watt a farla grande. Probabilmente meno, uno a 10 giga siamo nei diversi watt, 4-5 watt, qualcosa del genere, il che vuol dire che i dispositivi 10 gigabit Ethernet scaldano, soprattutto se sono piccoli, e quindi non è il massimo. Oltretutto poi insomma gli switch rimangono piuttosto costosi, però se uno deve sfruttare il cablaggio che ha già in casa o in ufficio sicuramente è preferibile rispetto a usare fibra dappertutto, insomma.
Però diciamo che arrivare ai 400 megabyte che chiede Matteo, la 2,5 non basta.
No, perché la va intorno, diciamo 2,50 per dire una cifra, in realtà qualcosa meno, quindi non bastano.
Quindi arrivare a 400 è abbastanza impegnativo, perché poi va bene, bisognerebbe avere un NAS che abbia 10 gigabit e volendo uno può anche comprare un computer abbastanza scrauso, basta che abbia una porta PCI Express a cui attaccare una porta di un adattatore 10 gigabit e poi il NAS lo fai un po' come vuoi, ci metti dentro gli hard disk che vuoi, ci installi sul tuo software se vuoi. La pecca quale sarà? Che probabilmente avrai dei consumi un po' elevati di potenza. Perché Synology oggi non so se offre qualcosa già con la porta 10 gigabit.
Penso
so
di
che
sì,
alcuni so che ma qualcosa di fascia bassa, sai che non ne sono
no,
sicuro.
No, di bassa no. E cioè, scusa, giusto senso, per completare la panoramica, adattatore della OWC da Ethernet 10 giga rame a Thunderbolt 3 211 euro. Quindi sì, per aggiungerla a un Mac che non ce l'ha sono 211.
Cioè per i Synology ci sono delle porte, delle schede che si possono acquistare per espandere il proprio Synology. Però bisogna trovare un Synology che sia diciamo così, compatibile. E se adesso sto provando a guardare la serie DS, che è la nostra, cioè la mia, parliamo di quelli dell'anno scorso soltanto il DS 1823. Quindi è quello con praticamente 5 baie, cioè parliamo di NAS di alta fascia, se no c'è il DS2422 che parliamo ancora di un NAS ancora più grande, niente di fascia diciamo un po' più bassina, ecco questo potrebbe essere un problema, quindi dalle 5 baie in su. Però si può fare un computerino, magari c'è qualcosa che si trova, magari non so, Terra Master o di altre marche con la porta da 10 gigabit. Però tornando al Mac, cosa bisognerebbe avere? Se non è un Mac mini con la porta upgradata da 10, bisognerebbe prendere un dock Thunderbolt con dentro una porta da 2,5 o da 10, perché 2,5 abbiamo detto che non va, cioè diventa un po' più complicata come cosa. Quindi importante è questo, però, e sono contento che Matteo alla fine l'abbia fatto prima che noi gli rispondessimo, perché con la seconda mail ha detto ho capito dov'è il problema. Ora c'è da andare a capire a cosa servono realmente 400 MB al secondo, perché per Plex sono sicuramente sprecati, a meno che non devi riprodurre cose da 20 giga di video che dura 5 minuti. E in realtà poi Matteo diceva che gli piacerebbe poter fare editing di video, per esempio filmati con la GoPro scaricati sul NAS e fare l'editing dal Mac direttamente sul NAS, che è tutto sommato un utilizzo assolutamente lecito. E a proposito di questo, vi lascio dei video nelle note della puntata di il mio grande amico Space Rex, in cui fa vedere tutto il workflow di un possibile produttore di video che utilizza Synology Storage per archiviare tutti i suoi file. Sono, se non sbaglio, sono un paio di video. Vale la pena vederli, perché fa vedere effettivamente tutto il workflow di come si può fare il video editing direttamente sul NAS. Forse è un video solo, forse, onestamente. Adesso lo vado, comunque lo vado a recuperare, nella notte della puntata troverete quello che vi serve.
Un'ultima considerazione: se lo scopo era poi utilizzare lo storage principalmente da questo Mac e non c'è bisogno di farci qualcosa a Mac spento o cose di questo genere, il dispositivo più adatto forse è un, mi sembra che si chiamino DAS, Directly o Direct
sì,
Attached Storage.
È l'ultima cosa che volevo dire.
Che
perché...
è quello che, appunto, che forse ci volevi arrivare anche tu, scusa se ti ho rubato.
No, ci è arrivato Matteo, perché ti mando il link di quello che Matteo mi ha detto, ma non è che se compro questa roba me la cavo via, per dirla come direbbe il buon Luca. Adesso te lo mando su MS, nel frattempo ti faccio completare te per dire che cos'è un DAS.
Sì, avevo appunto, ne avevo trovato uno cercando su Amazon, magari è quello che mi stai per mandare, no, è di un'altra marca. Io ne ho trovato uno un pochettino più bellino, di TerraMaster, che ha 5 baie, una porta USB-C e fa appunto negli screenshot che ci sono appunto nella pagina, fatalità, 419 mega al secondo in scrittura e 423 in lettura, quindi più o meno le velocità che si aspettava Matteo e più o meno quello che ci può offrire la porta USB 3.1 generazione, chi lo sa, a generazione 1, ma comunque 5 gigabit al secondo, che poi è il dato che ci interessa, e più o meno ci siamo, insomma, quella è la velocità reale che ci possiamo attendere. Ha varie modalità, disco singolo, RAID, ci sono appunto varie possibilità che si possono sfruttare in questo aggeggio, e può essere una soluzione.
Va bene, mi mandi pure il link allora, così lo inserisco nella tua puntata. Va bene, noi abbiamo fatto tutta questa lunga premessa perché poi volevamo raccontarvi una bella storia che parla di UPS e NAS, che però vi racconteremo la prossima puntata. A questo punto
sarà stata una puntata unicamente dedicata alle domande.
No, tutte molto interessanti, ci ha fatto piacere riceverle. Si parla sempre meno di Apple, intanto qualche critica così arriva. È l'evoluzione di Luca e di Federico.
Secondo me è periodica, nel senso che quando non c'è molto da dire ci sta anche spaziare. Cioè, ovviamente quando arriva la WWDC, quando arrivano notizie importanti,
certo,
nuovi modelli, non si può praticamente parlare d'altro. Però quando è un periodo un po' così tranquillo, cioè c'è il casino della DMA a cui abbiamo dedicato un po' di spazio, eccetera, se stiamo solamente parlando di chiacchiere, tipo c'era Gurman che diceva l'altro giorno che arriverà l'M4 anche se l'M3 è appena uscito, cose di questo genere, secondo me non vale la pena di dedicargli eccessivo spazio. È più importante dare la possibilità agli ascoltatori di avere tante idee su cosa possono fare con la tecnologia Apple che hanno già. Quindi l'idea di Matteo, i dischi da collegare, cioè secondo me è quasi più importante questo.
Ma sì, cioè nel senso, per me tutto questo fa parte dell'evoluzione anche mia e tua, dove si abbracciano sempre tante cose in più. Quando parliamo di Docker, non stiamo per forza parlando di Linux e di server. Docker lo potete installare sul vostro Mac. Paperless potete installarlo tramite Docker sul vostro Mac, quindi... è sempre mondo Apple, però onestamente io non mi sento più legato a niente. Cioè, il bello, secondo me, è la nostra fortuna, è anche di poterci trovare davanti ai microfoni e a seconda di quello che c'è, delle domande che sono arrivate, delle notizie, di quello che abbiamo scoperto in settimana, di quello che abbiamo imparato, di quello che ci è successo, del viaggio che abbiamo fatto, raccontare, nella speranza poi di intrattenervi, di farvi divertire, perché per me resta la cosa più importante qua, è creare un contenuto che vi faccia compagnia, vi faccia divertire, e poi, perché no, imparare qualcosa, condividere qualcosa, secondo me è sicuramente molto utile, e dalle vostre domande impariamo anche noi. Quindi questo secondo me è proprio il bello di Easy Apple, che va bene, forse il nome Easy Apple ad alcuni potrebbe sembrare un clickbait. Easy Apple, non si è parlato di Easy Apple in questa puntata. Va bene, lo accettiamo, come ho detto anche su Twitter. Il mondo è bello perché è vario, quindi questa bella frase fattissima. E va bene, ti dico anche un'altra bella frase che ho in mente da qualche giorno, perché ho visto di recente, ho rivisto un video di YouTube di un videogioco, e dice tomorrow's a hope, never a promise. Bellissima questa frase, cioè, domani è una speranza, mai una promessa. Molto molto drastica come frase, però altrettanto vera. Mi ricorda un po' Steve Jobs, che dice: se vivi ogni giorno pensando che quello è il tuo ultimo giorno, prima o poi avrai inevitabilmente ragione. Che secondo me è un po' questa, cioè domani è una speranza, non è una certezza, non lo è mai. Va bene, dopo questa digressione filosofica, vi ricordo che questo è Apple, siamo Luca e Federico, tantissimi anni ormai conduciamo questo podcast di tecnologia. Spero vi siate divertiti. Se avete piacere di supportare quello che noi facciamo tutte le settimane, potete fare una donazione con tutti i metodi che Luca ha elencato inizio puntata e che trovate anche su Supportaci sul nostro sito, che trovate nelle note della puntata, oppure cercate easyapple.org. Se volete contattarci per farci delle domande, come hanno fatto in questa settimana i nostri buoni ascoltatori, potete mandarci delle mail a info@easyapple.org, oppure dentro la Easy Chat di Telegram potete entrare nella sezione follow up e scrivere. Vi chiediamo possibilmente di menzionare o me o Luca, in modo che ci arrivi la notifica e siamo sicuri di non perderci il vostro messaggio. Se avete piacere di lasciare una recensione su Apple Podcast, a noi fa veramente molto piacere, e abbiamo un sistema per cui la vostra recensione testuale, quindi scritta, arriva in automatico nella nostra lista in Todoist di tutti gli argomenti di cui parleremo nella puntata successiva. Se volete, se poi seguire me e Luca sui nostri account personali, ci trovate su Twitter e su Mastodon. Diciamo che trovate me su Twitter e Luca su Mastodon, e come LucaTNT. Punto social, non ricordo cos'è che è.
LucaTNT@mastodon.cloud.
Perfetto, per farti capire quanto uso Mastodon io. Ma funziona ancora? Sì, si usa?
Certo, va. Sì. Tutto il mondo Apple è lì,
Ah, fantastico, io no. E io invece ci sono ancora su Twitter, ma lo uso veramente sporadicamente, e mi chiamo F Trava, scritto così. Dai, per questa 661esima puntata è assolutamente tutto. Un saluto da Federico.
Un saluto da Luca.
E noi ci sentiamo la settimana prossima, di venerdì, alle ore 17, con una nuova puntata di Easy Apple, il podcast che prima non c'era.